Alphaville.
Buongiorno al pubblico di Rete 2, questa è Alphaville, nuova fascia di attualità culturale, nuova, siamo alla terza settimana in onda da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13.30. In diretta studio Lina Simoneschi Finocchiaro con Cristina Artoni, qui in studio con me, in redazione Marco Pagani e Sandra Sain. Karl Marx nel XXI secolo, questo è il titolo di un saggio di Sebastiano Maffettone pubblicato da Lewis University Press, il professore straordinario di filosofia politica alla Lewis di Roma ne parla con Sabrina Faller e sentiremo la loro conversazione fra poco, fra pochissimo. I 100 anni di Luciano Erba ricadono proprio in questo 2022, noi parleremo del poeta italiano considerato fra i maggiori del secondo novecento. Lo faremo con Maurizio Cucchi, che lui stesso è poeta, oltre a critico letterario, romanziere e traduttore. Poi alle 11.50 parleremo di Cesare Zavattini, che oggi idealmente compie 120 anni, perché era nato proprio il 20 di settembre 2002 a Luzzara, è stato giornalista, commediografo, scrittore, poeta, sceneggiatore, anche pittore, insomma diverse cose. Lui è stato anche un grande uomo di radio. Proprio di questa, come dire, altra anima di Zavattini noi parleremo con Gualtiero De Santi, che è docente di letterature comparate e letteratura italiana a Urbino, all'Università di Urbino. Lui appunto ha dedicato proprio studi, diversi volumi e ricerche all'opera naturalmente poliedrica di Zavattini. Poi il nostro dossier, vi ricordo, che è dedicato alle risorse dell'essenziale e noi vi presentiamo di giorno in giorno dei pensatori che hanno provato con la loro opera a cambiare le cose, mostrandoci delle alternative anche radicali. Nostro ospite oggi è Valerio Mattioli, lui ha tradotto dall'inglese Realismo capitalista di Mark Fisher per Nero Edition, la casa editrice dove lui è editor, e proprio a Fisher che è dedicata la puntata di oggi. E non da ultimo il dibattito di Alphaville 12.35 dedicato a Roger Federer, come sapete ha deciso di ritirarsi dalle competizioni. Che cosa significa per un campione come lui, no? Diventato un'icona per la Svizzera e non solo. Beh, ne parliamo con Matteo Codignola, che è scrittore e traduttore. E tra l'altro fra i molti libri ne ha proprio uno dedicato al mondo del tennis, Vite brevi di tennisti eminenti, ad Elfi. E poi ne parliamo con il nostro giornalista sportivo volto noto RSI, Stefano Ferrando. Tra l'altro anche la mia copertina è dedicata a Federer. Vi ricordo che siamo sempre raggiungibili al nostro numero WhatsApp 079 382 6765. Quindi direi musica e poi cominciamo.
Out of mud, a poor man's made out of muscle and blood, skin and bones, a mind that's a weak and a back that's strong. You look 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning and the sun didn't shine. I pick up my shovel and I walk to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. The straw boss said, "Get out of that hole, you load 16 tons." And what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. A fighting and a rubble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama line. Can't know a high tone, a woman make me walk the line. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons,
And what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. To the company store.
Tone con Tennessee Ernie Ford. L'associazione Orizzonti Filosofici, lo sapete, ha sede al Centro Leoni di Riazzino. Per il ciclo conferenze dal titolo Marx dopo il marxismo, propone questa sera alle 20 un incontro con Sebastiano Maffettone, che è professore straordinario di filosofia politica alla LUIS di Roma e autore di una trentina di libri, fra cui I fondamenti del liberalismo per la terza, Etica pubblica, Il saggiatore e tanti altri. Lui è stato primo presidente della Società Italiana di Filosofia Politica e ha anche fondato la rivista Filosofia e Questioni Pubbliche. È stato preside di facoltà e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, sempre alla LUIS. E il titolo della conferenza di questa sera, ve lo ricordo, alle 20 a Riazzino, è Marx nel XXI secolo, che tra l'altro è anche il titolo di un saggio di Maffettoni che lui ha scritto nel 2018, sempre LUIS University Press, in occasione del bicentenario della nascita di Marx. Ecco, sentiamo Maffettoni al microfono di Sabrina Faller, che lo ha intervistato.
Dopo quanto accaduto alla fine del secolo scorso, con il crollo del muro di Berlino prima e dell'Unione Sovietica poi, non sono stati messi in discussione solo i grandi leader del socialismo reale come Lenin, ma anche coloro che il socialismo e il comunismo lo avevano fondato e teorizzato, Marx in primis. Basti pensare anche alla discussione pubblica che c'è stata a Berlino intorno alla collocazione delle statue di bronzo di Marx e Engels. Allora, professore, Marx è ancora attuale, cioè è collocabile nel XXI secolo? Può essere ancora utile e praticabile il suo pensiero, o lo dobbiamo relegare al passato e alla storia?
Marx è sicuramente popolare, questa è una cosa importante. Secondo la BBC, che ha fatto un'indagine accurata qualche anno fa, è il filosofo più popolare della storia della filosofia, ancora oggi. Se si va al cimitero a Londra, c'è sempre la fila per vedere la tomba, quindi una certa popolarità ce l'ha. Ma la cosa più interessante non è la popolarità, che potrebbe essere una popolarità basata sull'errore, è il fatto che Marx, e questa è una delle tesi del mio libro, che tra l'altro è stato tradotto anche in inglese nel 2020 da Routledge, e la tesi è che Marx non era tanto il costruttore del comunismo, ma era un grande critico del capitalismo. Se si va a guardare, ha scritto 30.000 pagine sul capitalismo e 350 sul comunismo. L'impressione chiara è che lui stesso pensasse di sapere tutto sul capitalismo e molto poco sul comunismo. E siccome il capitalismo c'è ancora, è ancora presente enormi problemi, io credo che sia sostanzialmente attuale per questo.
Lei ci sta dicendo che questa critica al capitalismo di Marx contiene degli elementi che ci possono interessare?
Eh sì, perché il progetto del comunismo, esagerando un po', è vuoto. Ma la critica del capitalismo è sicuramente attuale, perché noi abbiamo il capitalismo e non sempre funziona. Abbiamo visto nel 2008 che enorme crisi il capitalismo ha generato dal suo interno, e la stessa questione ambientale, che oggi tutti presentano come la più importante dei nostri tempi, dipende da un modo di sviluppare il capitalismo. Il capitalismo ha bisogno di cambiamenti e di riforma. D'altronde, come qualsiasi cosa funzioni, tutto sommato, non è esente da difetti, bisogna cambiarlo. Siccome Marx l'aveva capito molto bene, aveva capito alcuni dei suoi difetti, il primo, il più importante, quello che Marx aveva capito, è che, come sappiamo benissimo, il capitalismo crea grande ricchezza, ma anche grande ineguaglianza. Questa ineguaglianza può suscitare enorme protesta, e la lotta di classe non è altro che lo strumento per cui la protesta si arma e cerca di combattere ciò che la rende infelice e diseguale. Quindi, da questo punto di vista, Marx è ancora attuale.
un aspetto anche centrale nel pensiero di Marx è quello del lavoro, ed è anche uno dei temi scottanti del nostro tempo: lo sfruttamento, la progressiva perdita dei diritti dei lavoratori, la forbice che si allarga sempre di più tra gli stipendi dei manager e dei loro dipendenti. Anche il Papa si è fatto sentire su questo. Allora forse anche a Marx rimane qualcosa da dire su questo tema?
Certo, concetti come quelli di sfruttamento e alienazione sono ampiamente presenti nella società contemporanea. Lo sfruttamento è evidente, diciamo così, ci sono pochi ricchissimi e tanti poverissimi, i primi usano i secondi, ma anche l'alienazione è evidente. Se pensiamo a tutte quelle compagnie enormi che guadagnano miliardi ogni giorno usando il web, in fondo che cosa fanno? Catturano la nostra attenzione a scopi commerciali, ma nel catturare la nostra attenzione in parte ci rendono alienati. Il mio tentativo è quello di separare questi concetti, che io trovo vivi, attuali, profondi, dall'idea della teoria del valore lavoro di Marx, che è la parte più caduca, cioè la parte per cui il capitalismo avrebbe dovuto collassare al più presto di Marx, non regge. E la stessa sua analisi profonda delle ragioni economiche di questa crisi imminente del capitalismo non va bene. Però restano la critica alla diseguaglianza, la critica allo sfruttamento e la critica all'alienazione. Questo è il vivo, diciamo, volendo usare le parole di Benedetto Croce, e quell'altro è morto nell'opera di Marx.
In sostanza, il primo libro del Capitale è più importante del Manifesto del Partito Comunista, anche se di più difficile lettura.
Sì, il Manifesto credo che sia il pamphlet politico più letto nella storia dell'umanità, quindi qualche popolarità ce l'ha, però è chiaramente un pamphlet. È un libro che, tra l'altro, Marx non aveva tanta voglia di scrivere, fu molto Engels a pungolarlo. Il primo libro del Capitale è la cosa più importante che abbia scritto Marx. Anche là dentro, però, bisogna cercare di separare l'idea dello sfruttamento dall'idea che tutta la produzione sia lavoro. E questo non è facile, ma è difficile. Insomma, quello che cerco di fare io, ovviamente tradendo non solo i testi, ma soprattutto l'intenzione di Marx, è trasformare Marx in un comunista inutile, perché il comunismo non esiste, come promosso da Marx, tra l'altro in pochissime pagine, e soprattutto nel pamphlet che abbiamo ricordato, in un utile socialdemocratico liberale. Ovviamente non è vero, Marx non era questo, però è l'uso che possiamo fare, riformare il capitalismo cercando di ridurre diseguaglianza, sfruttamento e alienazione.
Quindi dobbiamo in qualche modo imparare a rileggere Marx, a riposizionarlo.
Ognuno che scrive un libro su un autore importante ha questa illusione del cuore. Una delle ragioni sotterranee per cui l'ho scritto è che io non sono stato mai marxista, avendo 20 anni nel 1968, e le assicuro che il 95% degli intellettuali italiani allora erano marxisti. Allora, passare da questo fanatismo di Marx, non potevi neanche uscire con una ragazza se non avevi letto il Manifesto, al dimenticatoio totale mi sembra un assurdo. Questo è soprattutto un grande pensatore. L'altro tentativo che va fatto è di leggere Marx come noi leggiamo Kant e Aristotele. È un personaggio di quel livello, un livello enorme di capacità di elaborazione critica. E allora è sempre utile in ultima analisi.
Certo, un filosofo e non un economista, come è stato visto per gran parte del...
Marx era profondamente un filosofo tedesco dell'Ottocento. Si vede da tante piccole cose, prima cosa perché è la verità, ma secondo anche dalla mentalità. Marx, come Hegel, pensava che l'andare del mondo dipendesse dal suo pensiero e che il suo pensiero potesse trasformare l'andamento del mondo, cosa che tra l'altro in parte è avvenuta. Però questa centralità del pensiero nel cambiare le cose è tipica della filosofia tedesca del XIX secolo e trova i climax più evidenti prima in Hegel e poi in Marx.
Ed era Sebastiano Maffettone, che al microfono di Sabrina Faller ha parlato di Marx nel XXI secolo, a partire dal saggio che lui ha pubblicato nel 2018 alla Lewis University Press. Vi ricordo che il professore stasera alle 20 sarà a Riazzino, nella sede di Orizzonti Filosofici, dove terrà una conferenza proprio sul tema.
Together there's a bridal suite.
complete for us to share. Together, looking through the window, you can see a distant steeple. Not a sign of people who wants people. When the steeple bell says goodnight, sleep well, we'll thank the small hotel. Together, there's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there. Together, one room bright and neat, complete for us to share. Together, through the window, you can see a distant steeple. Not a sign of people who wants people. Goodnight, sleep well, we'll thank the small hotel. We'll creep into our little shell and we'll thank the small hotel. Together.
Billy Eckstein, Small Hotel. E siamo a una notizia di quelle che, come dire, ci fanno pensare a Ferra Suivre, perché lunedì, e ne parlavamo proprio in redazione, sui giornali aveva fatto abbastanza scalpore la notizia che Woody Allen aveva fatto sapere che si sarebbe ritirato dal cinema, insomma avrebbe fatto un ultimo film a Parigi e poi si sarebbe dedicato alla scrittura. Veramente, se avete ancora i giornali cartacei lo trovate, Corriere della Sera, La Repubblica, insomma un po' dappertutto, e anche il Post lo aveva pubblicato. Il Post che oggi dice: Woody Allen ha fatto sapere che non si ritirerà dal cinema, come sembrava aver suggerito in una intervista all'Avanguardia. E allora vi leggo questa notizia dal Post: ha fatto sapere appunto che non si ritirerà, come sembrava aver suggerito in un'intervista data nei giorni scorsi al giornale spagnolo, appunto l'Avanguardia. In un comunicato un suo portavoce ha detto che al momento Allen non ha nessuna intenzione di ritirarsi, è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il suo 50esimo. E la notizia del possibile ritiro di Allen era nata da alcune frasi pronunciate dal regista 86enne durante questa intervista con l'Avanguardia, ed era subito circolata su molte riviste, comprese il Post, dice lo stesso Post, no? E parlando del film intitolato Wesp 22, ambientato a Parigi, Allen aveva detto: il mio prossimo film sarà il numero 50, penso sia un buon momento per fermarsi. Poi aveva aggiunto: la mia idea in linea di principio è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura. E l'Avanguardia aveva scelto un titolo secco, no? E qui dice sempre il Post, probabilmente fuorviante: farò ancora un film e poi mi ritirerò per scrivere romanzi, suggerendo che Wasp 22 sarebbe stato il suo ultimo film. E nel comunicato il portavoce ha chiarito che Woody Allen non ha mai detto di volersi ritirare, neppure di voler scrivere un nuovo romanzo, ma ha detto che stava pensando di non fare film, dal momento che l'idea di fare film che finiscono direttamente o molto velocemente sulle piattaforme streaming non lo attira, essendo, come sappiamo, un grande amante dell'esperienza al cinema. Insomma, vediamo allora se sarà o meno il suo ultimo film. E, il Post pubblica oggi una smentita. vita. Ma visto che oggi ho un minuto in più, vi volevo dare anche una notizia, se la trovo, ecco, questa di Marte, che ha rilevato l'impatto di meteoriti. Il sismometro della missione InSight permette un passo avanti nello studio della superficie del pianeta e sono stati coinvolti anche dei ricercatori svizzeri. Perché questo sismometro della missione InSight della NASA, a cui partecipa appunto anche il Politecnico di Zurigo, è riuscito per la prima volta a registrare l'impatto di meteoriti su Marte. Si tratta di un evento frequente che si spiega con la vicinanza del pianeta rosso alla fascia principale di asteroidi e con la sua atmosfera rarefatta. Decisivo per la scoperta, secondo quanto è stato comunicato, è stato un meteorite precipitato il 5 settembre dell'anno scorso e frammentatosi in tre parti, cadute a un centinaio di chilometri proprio dalla stazione, e le conseguenti scosse sono state rilevate. Questo ha dato spunto ai ricercatori che studiano i dati precedenti e che sono riusciti a risalire a tre episodi analoghi, invece altri sarebbero passati inosservati. Quindi comprendere la frequenza di questo fenomeno permetterebbe di determinare a posteriori in quale arco di tempo si è formata la superficie marziana con i suoi crateri. Le conoscenze acquisite sono state oggetto di un articolo che è uscito su Nature Geoscience.